Purtroppo io parlo in italiano, mi dispiace moltissimo, ma non sono in grado di reggere un discorso coerente e sensato in spagnolo. E volevo innanzitutto ringraziare anche per l'invito che ho ricevuto con piacere e per l'onore che ho avuto di partecipare a questi seminari, di cui conoscevo già, diciamo, la fama, perché anche forse altri miei colleghi avevano partecipato in passato. E io cercherò di un po' sintetizzare le idee riguardanti il cristianesimo e la legge naturale. E in sostanza il tema che vorrei affrontare è quello di rispondere fondamentalmente alla domanda del perché la dottrina della legge naturale è così essenziale per il cristianesimo. Perché c'è questa stretta connessione tra la dottrina della legge naturale e il cristianesimo. Per l'islamismo tutti gli uomini nascono musulmani. Per il cristianesimo tutti gli uomini nascono con la legge naturale scritta nel cuore. Questa è in sostanza la differenza, una delle differenze fondamentali tra l'islamismo e il cristianesimo. E vorrei semplicemente un po' illustrare questo fatto, questa differenza, però avvertendo che quando si parla di legge naturale all'interno del cristianesimo, si parla di qualcosa che è destinato poi ad essere interpretato in maniera diversa, perché l'uomo di fede è anche in un certo senso un uomo di ricerca. E si interroga sul senso che il concetto di legge naturale ha all'interno della stessa religione cristiana. E ci sono poi diverse interpretazioni della legge naturale da parte delle varie confessioni cristiane e persino anche all'interno dello stesso cattolicesimo, vari modi di intendere la legge naturale. Io non ma cercherò di affrontare questo tema. Mi interessa il problema di carattere generale. Cioè di affrontare il tema in una prospettiva di fondo, che è quella in sostanza del senso stesso di una legge naturale, che è il senso di un'etica oggettiva. Cioè l'esigenza di una certa qual oggettività del bene. Questa è l'esigenza di fondo. Poi ci sono varie interpretazioni della legge naturale, ma dicevo io non mi soffermerò su queste diverse, ma mi interessa un po' questa idea centrale. Se non c'è una certa quale oggettività del bene, tutto diventa capriccio e arbitrio. Questo è un messaggio del cristianesimo, fa parte cioè del messaggio essenziale del cristianesimo che ci sia questa una certa quale oggettività del bene. E in questo senso la fede è dialoga con la filosofia, la fede dialoga con la ragione, perché da questa esigenza dell'oggettività del bene poi si sviluppa una filosofia che fonda la stessa oggettività del bene. Ma io vorrei fare un discorso anche, diciamo, delle origini storiche di questa idea della legge naturale all'interno del cristianesimo. E come è noto, il primo riferimento alla legge naturale lo troviamo nelle lettere di San Paolo, in particolare in quella famosa affermazione della lettera ai Romani, capitolo 2, in cui San Paolo dice: quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. Questa idea della legge naturale, che appunto viene, vuole dire che i pagani, cioè gli uomini che vivono al di fuori della rivelazione ebraica e della rivelazione cristiana, tuttavia hanno una certa qual conoscenza di Dio, sono in grado cioè di distinguere il bene dal male. Però non hanno agito di conseguenza e quindi sono anch'essi colpevoli e sono anch'essi bisognosi di redenzione. Gli aspetti che qui devono essere sottolineati sono i seguenti. La conoscenza di Dio, innanzitutto, è il frutto esclusivo dell'uso della ragione che riflette sull'opera della creazione. Questa conoscenza di Dio è una conoscenza di un Dio personale, per quanto ignoto, un Dio da glorificare. Questa glorificazione, questa adorazione di Dio si compie mettendo in pratica ciò che è scritto nel cuore umano, e ciò che è scritto sono i precetti della legge mosaica sostanzialmente, perché per San Paolo la legge naturale dei pagani ha come contenuto la stessa legge mosaica dei 10 comandamenti. Tuttavia, è bene notare che San Paolo non parla direttamente della legge naturale, perché il termine legge per San Paolo indica strettamente una sorta di intervento positivo di Dio nella storia della salvezza. Il termine legge, come poi dirà San Tommaso, implica un criterio esterno, che è un comando esterno che proviene da un'autorità. Per questo San Paolo preferisce, piuttosto che parlare di legge naturale, preferisce parlare di essere legge a se stessi, come abbiamo detto. In un certo senso l'espressione legge naturale non è molto felice, perché può dar luogo ad equivoci di tipo anche naturalistico. In realtà si tratta di essere legge a se stessi, di avere una legge scritta nel cuore. Questo è un po' l'idea di San Paolo, per cui la legge naturale è un regime che è quello proprio dei pagani, accanto al regime della legge antica e a quello poi definitivo che sarà, diciamo, inglobante sia l'uno che l'altro della legge nuova. Il punto centrale poi in cui si divideranno gli interpreti della legge naturale nelle varie confessioni cristiane è se questo regime della legge naturale è permanente, cioè proprio della natura umana in quanto tale, indipendentemente dalle vicissitudini temporali o sacrali di questa natura, oppure è un regime soltanto storico, cioè un regime proprio solo dello stato paradisiaco, proprio soltanto là quando vi erano gli aiuti soprannaturali da parte di Dio e che si è perduto completamente con il peccato. Ecco, secondo i protestanti, voi sapete che la legge naturale è propria, il regime della legge naturale è propria e funziona quando c'è l'aiuto soprannaturale di Dio, mentre con il peccato l'uomo, la stessa ragione è corrotta e, dirà Karl Barth, l'unico accesso a Dio al di fuori della rivelazione è dato soltanto dalla constatazione della incomprensibilità, imperfezione, insignificanza della vita umana. Noi po non possiamo avere una conoscenza di Dio con la nostra ragione, neppure indiretta, cioè semplicemente possiamo constatare dalla insignificanza della nostra vita che abbiamo un bisogno di Dio. Comunque sia, si vede subito che, per quanto siano molteplici i problemi filosofici e teologici, In ogni caso, l'interesse cristiano per la legge naturale non è puramente etico. Questo è un altro punto che vorrei sottolineare. Non è un interesse puramente etico. Io non credo che bisogni confondere la religione con l'etica. Anche quando materialmente i contenuti della religione e i contenuti dell'etica sembrano coincidere, ma non si tratta di comportarsi bene, non è una forma di perbenismo morale che qua viene sottolineato dal cristianesimo. Il problema è che attenersi ai principi della legge naturale, come dice San Paolo, è un modo di adorare Dio. È un modo di adorare Dio, non di essere, diciamo, a posto sul piano dell'etica, ma è un modo di adorare Dio. Questo è il punto, è un punto centrale. Cioè, vuol dire che attenersi alla legge naturale è una via della salvezza, appartiene alla via della salvezza. Questo è un discorso estremamente importante che purtroppo non posso approfondire, ne possiamo poi parlare, ma spesso nella mentalità si tende a confondere la dimensione religiosa con la dimensione etica, e nel cristianesimo questo è ancora più facile del resto, perché i contenuti possono essere gli stessi. Ma si capisce l'essenzialità che la dottrina della legge naturale ha per il cristianesimo se si comprende che si tratta di una via della salvezza, si tratta cioè di un modo di adorare Dio. La salvezza sta nel glorificare il Signore, in questo sta la salvezza, e questo è il modo forse migliore per glorificare il Signore, cioè di obbedire ai Suoi comandamenti. Ma tutto questo appartiene, il discorso di San Paolo ancora non è una dottrina della legge naturale. La dottrina della legge naturale propriamente comincia con i padri della Chiesa. Padri della Chiesa erano stati molto influenzati da una filosofia greca che è lo stoicismo. L'influsso dello stoicismo nella storia del pensiero umano è immenso. Immenso, arriva fino ai giorni nostri, sicuramente fino a Kant, che è uno stoico in sostanza. Ma l'influsso nel bene e nel male, nel bene e nel male, è stato immenso. I padri della Chiesa non erano dei filosofi, non sempre erano dei filosofi. Ora, secondo gli stoici, tutti gli esseri e le cose sono legate tra loro dal logos, cioè da una ragione comune che gli stoici chiamavano legge naturale o divina, che in un certo senso costituisce il tessuto comune che lega tra di loro tutte le cose. Questa è l'idea degli stoici. Per cui ogni cosa nello stesso tempo ha la propria natura, ma anche è legata alle altre nature in una visione generale del cosmo, dell'ordine universale. Questa ragione, questo logos che pervade tutte le cose, secondo gli stoici è insieme fisico e morale, cioè è una tendenza biologica prima ancora di essere una tendenza intellettuale, cioè prima di diventare conoscenza e consenso libero dell'uomo. Vivere in coerenza, vivere secondo natura, sono espressioni che ci vengono dal pensiero stoico. I padri della Chiesa in questa dottrina videro qualche cosa che già risuonava nel cristianesimo, perché questo logos fu subito interpretato come lo stesso verbo di Dio. Il logos, questo verbo di Dio. Ci sono delle espressioni veramente indicative dei padri della Chiesa che appunto identificano esplicitamente nel logos stoico il verbo di Dio, e nello stesso tempo anche questa ragione che veniva chiamata dagli stoici legge naturale e divina era quella essere legge a se stessi di cui parlava San Paolo nella lettera ai Romani. E quindi i padri della Chiesa recepirono questa dottrina stoica, naturalmente trasformandola, direi trasformandola in un modo radicale, Perché, per esempio, per gli stoici, tra fisica e morale, tra la materia e lo spirito, c'è una piena continuità. È mia convinzione che gli stoici in realtà fossero dei materialisti, se possiamo usare questa espressione, materialisti, che ha un senso soltanto con il cristianesimo, cioè soltanto quando nasce la vita dello spirito, ha senso questa espressione di materialismo. Gli stoici in realtà non si ponevano problemi di materialismo o di spiritualismo, ma se dovessimo, direi oggi, interpretarli con le nostre categorie, dovremmo dire che sono dei materialisti, in quanti concepivano lo spirito come una materia più sottile e sempre però appartenente alla materia. Ora, invece, con questa operazione dei padri della Chiesa di recepire il logos stoico, identificarlo con il verbo di Dio, di cui parla Giovanni, nasce veramente da un punto di vista filosofico, ecco, questo è un segno anche degli influssi che la teologia ha sulla filosofia, nasce veramente il regno dello spirito, il regno dello spirito, che non è la pura e semplice espansione o continuità delle dimensioni della fisica. Io vorrei qui, direi, molto velocemente indicare quelli che sono gli effetti più rilevanti della riflessione dei padri della Chiesa sulla legge naturale. Innanzitutto il riconoscimento nell'ordine della natura dell'opera della sapienza creatrice. Poi il riconoscimento dell'uomo di un principio spirituale che lo distingue nettamente dagli altri animali. Ecco, questa legge naturale diventa un principio spirituale. L'anima razionale dell'uomo può conoscere l'ordine divino del mondo e può conoscere il proprio ordine interiore, tanto che si può dire che questa stessa conoscenza dell'ordine interiore sia la legge naturale, una legge della coscienza. C'è una legge della coscienza. Ciò che è naturale è propriamente la conoscenza di questa legge. Questo voglio dire che non è, ecco, è naturale la conoscenza di questa legge. Questo è, direi, la cosa più interessante, perché l'espressione legge naturale può indurre a pensare ad una forma di naturalismo. È una forma di naturalismo, ma qua quello che si vuole dire e quello che suggerisce anche il discorso dei padri della Chiesa è questo, che la conoscenza di questa legge scritta nel cuore per natura è naturale, cioè è spontaneo, è proprio di ogni uomo, è qualche cosa che ogni uomo a cui ogni uomo arriva indipendentemente dalla cultura, in cui si trova, indipendentemente dalle circostanze storiche, indipendentemente dalle condizioni in cui vive, ma è naturale per ogni uomo avere una conoscenza del bene e del male. Questo è, diciamo, l'idea della legge naturale. Scusate se insisto su questo, ma per dire che è naturale il tipo di conoscenza e non solo ciò che si conosce, ma anche il modo in cui si conosce. Il modo, e questo lo sottolineerà molto bene in un suo scritto Jacques Maritain sulle nozioni della legge naturale. E direi in tal modo l'uomo, pur facendo parte dell'ordine della natura, è in grado di comunicare in modo del tutto particolare con Dio, e ciò è possibile in quanto l'uomo è un essere spirituale, e in questo sta la sua dignità, nello spirito, perché l'uomo tocca il regno dello spirito. Questo, l'essere umano con ciò tocca il regno dello spirito, comunica col regno dello spirito. Questo lo voglio dire perché l'avere una ragione per l'uomo, quello che quando noi diciamo l'uomo è un essere razionale, non è un gradino più in alto della natura degli altri animali, no? No, nella logica della specie, no? Secondo le classificazioni aristoteliche, eccetera. Non è una specie particolare, no? Che ha un gradino in più, una spinta in più. No, è un ordine, è il toccare un ordine completamente diverso. Una separazione completamente diversa, proprio l'uscire dalla natura soltanto e semplicemente è toccare il regno dello spirito, cioè è la possibilità dell'incontro con Dio, sta là, sta là. E, insomma, questa legge è naturale perché rispecchia l'ordine oggettivo voluto da Dio della natura umana, oppure lo è perché c'è nell'uomo una conoscenza naturale del bene e del male. Questo riconoscimento come dell'uomo come luogo privilegiato della presenza divina nel mondo. Questo vuole dire la legge naturale, che l'uomo è il luogo privilegiato della presenza del divino nel mondo. Tant'è che Sant'Agostino poteva dire: desidero conoscere soltanto Dio e l'anima, nient'altro. Dio Deum et anima scire cupio, nihil aliud, diceva Sant'Agostino, omnino del tutto. Ecco, e allora la sfida dell'idea della legge naturale è questa. In che modo è naturale questo regno dello spirito? In che modo questo regno dello spirito appartiene alla natura in un certo senso? Cioè appartiene alla natura umana. E si capisce anche perché la tensione che c'è tra l'interpretazione della legge naturale per i cattolici e per i protestanti. Perché per i cattolici appartiene alla natura, è il segno della natura, per i protestanti è invece la soprannatura, in un certo senso. La legge naturale è tale perché l'uomo è in stato di grazia, ma non lo è per il peccatore, per colui che non è in stato di grazia. Proprio perché la legge naturale si trova, diciamo, al confine tra la natura è qualche cosa che non è la sovrannatura, e questo si capisce il perché ci possano essere tante interpretazioni diverse. Si capisce anche la posizione della protestante. Ma io mi vorrei invece soffermare sulla dottrina cattolica della legge naturale, che non per dire che essa sia compatta, perché anche la dottrina cattolica ha molte tensioni interne. Tuttavia ha una sua coerenza, una sua, diciamo, compattezza. San Tommaso d'Aquino, si interroga se la legge nuova, la legge dello Spirito, la legge di Cristo, abbia aggiunto nuovi precetti a quelli già insegnati dalla legge antica, che, come noi abbiamo già detto, sono in realtà concepiti come identici a quelli della legge naturale. No. San Tommaso si chiede: la rivelazione di Cristo ha aggiunto nuovi precetti, nuovi comandi alla legge antica di Mosè e alla legge naturale che è scritta nel nostro cuore? Ebbene, la sua risposta è no. La sua risposta è no. No. Non esiste una morale specificatamente cristiana nel campo dei precetti. Non c'è una morale che sia una morale propria del cristianesimo, cioè della rivelazione di Cristo, che sia cioè diversa dalla morale presa dalla legge naturale. Questo lo dico perché da una parte la legge naturale è essenziale per il cristianesimo, è essenziale per il cristianesimo, dall'altra non è un portato del cristianesimo. Noi sappiamo nei nostri discorsi di bioetica, di etica contemporanea, che spesso siamo nella condizione di discutere con persone che ci dicono: ma io non ho la fede, non ho la legge naturale cristiana, io non l'accetto. E noi cerchiamo di fare capire che il discorso non è un discorso tra una fede e un laicismo, ma è un discorso di morale naturale, di legge naturale, è un discorso di ciò che è proprio, che è ciò che è proprio dell'uomo. Ebbene, qua è proprio per questo, perché la legge naturale non ha un contenuto propriamente cristiano nel senso che appartiene alla rivelazione di Cristo. Di Cristo esplicitamente. E il ruolo dell'insegnamento e dell'opera di Cristo non è quello di aggiungere nuovi precetti, ma è quello che riguarda soprattutto il campo della virtù. Questa è l'opera di Cristo. E della grazia, dei doni dello Spirito, che permettono una migliore intelligenza dei dettami della ragione naturale e della loro sporgenza nella vita soprannaturale, nonché conferiscono la forza etica per adempierli in un modo che non è puramente naturale, ma che è salvifico. Cioè, nel cristianesimo, in sostanza, ciò che è proprio di ogni uomo diventa qualche cosa di necessario per adorare Dio. Questa è l'idea. Ciò che è proprio di ogni uomo, la legge naturale, la legge morale, la conoscenza naturale del bene e del male, diventa un modo per adorare Dio, cioè diventa un fatto religioso. Questa è l'opera di Cristo. L'opera di Cristo è fare diventare la natura umana il luogo dell'adorazione di Dio. Questo è, diciamo, il senso. Per cui l'elevata morale, per esempio, che è contenuta nel discorso della montagna, riassunta nelle beatitudini, deve intendersi come il portare a compimento un orientamento etico già presente nella morale naturale. Persino il comandamento di amare i propri nemici presuppone l'amore naturale per l'altro uomo e direi illumina più profondamente il senso di questo precetto dell'amore per l'altro uomo, l'amare i propri nemici. È un proseguimento, uno sviluppo di questo precetto, non è un precetto nuovo che si aggiunge. Qualora invece ci chiedessimo se esistono virtù propriamente cristiane, allora ovviamente dobbiamo rispondere di sì, esistono virtù propriamente cristiane. Non esistono precetti morali propriamente cristiani, ma esistono virtù, le virtù teologali, la fede, la speranza, la carità. Per cui il senso della morale risiede nel suo fine ultimo, cioè nella beatitudine. E le virtù per il cristianesimo sono ben più centrali che le regole, perché servono alla formazione le regole servono alla formazione delle stesse virtù. Diceva Aristotele, appunto, chi ha una virtù non ha bisogno delle cose esteriori e degli aiuti esteriori, perché porta in se stessa la norma dell'agire. Ecco, la terza tappa storica di questo discorso, ma diciamo, spero di mantenermi nei tempi. La terza tappa storica è la dottrina della legge eterna, dottrina assolutamente indispensabile per capire la legge naturale nel cristianesimo. E qua siamo invece nel Medioevo, abbiamo visto i padri della Chiesa, prima San Paolo, poi i padri della Chiesa, siamo nel Medioevo con la dottrina della legge eterna che viene anticipata da Sant'Agostino. In realtà, la relazione, il discorso che si fa intorno alla legge eterna, cosiddetta legge eterna, che ora vi dirò che cos'è la legge eterna, è È un discorso importantissimo nella in varie interpretazioni del concetto di legge naturale. E questa idea è sviluppata particolarmente da Tommaso d'Aquino ed è appunto, dice San Tommaso, che c'è una ragione suprema di Dio che governa tutte le cose. Questa è la legge eterna. C'è un piano di Dio per l'universo che governa tutte le cose. E che cos'è la legge naturale? E qua c'è la famosa definizione di Tommaso d'Aquino, che è un colpo di genio, di vero genio, perché diciamo, non fa altro poi che esprimere, filosoficamente quello che vi ho detto finora io sul piano della presenza della legge naturale all'interno del cristianesimo, quando Tommaso d'Aquino definisce la legge naturale come la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale. Cioè, c'è una scintilla di Dio che viene partecipata a questa creatura razionale che è l'uomo di questo piano eterno, di questo piano eterno. Quindi la legge naturale non è una legge separata, apposita, ma è una emanazione, una illuminazione del piano di Dio nella creatura razionale. Questa è difficile da capire. L'idea, appunto, le espressioni di San Tommaso sono quelle della luce che illumina, no? Del fatto che c'è un'illuminazione da parte di Dio. L'idea di San Tommaso è che nella ragione umana c'è qualche cosa della ragione divina. Questa è l'idea. Nell'uomo c'è qualche cosa della ragione divina. Questa è la parte, vuol dire partecipazione della legge eterna nella creatura ragionale. Per questo dico, siamo qua nel regno dello spirito, nella costituzione del regno dello spirito, cioè nel passaggio dalla natura a qualche cosa che supera la natura, però è qualche cosa che sta dentro la natura, che supera la natura. Ecco, la presenza di Dio nell'uomo. Non soltanto quindi si tratta di affermare che gli esseri razionali possono conoscere in qualche modo il piano della creazione, ma ben più radicalmente si avanza una concezione della ragione umana per cui vi sia anche la conoscenza dei fini stessi dell'uomo. Questo è il punto. Cioè che la ragione umana può conoscere i fini dell'uomo. Questo è divino, perché la legge eterna è quella è il piano dell'universo, è il fine di tutte le cose. No? La legge eterna quindi ha questa visione cosmica, questa apertura cosmica, e la partecipazione di questa legge eterna nella creatura razionale fa sì che l'uomo possa conoscere i fini, non soltanto i mezzi. No, come gli altri animali, come gli altri animali. Qua c'è tutta un'antropologia qua racchiusa, perché l'uomo tecnologico è un uomo che conosce solo i mezzi. L'uomo che guarda solo ai mezzi è un animale progredito, diciamo, un animale sviluppato, ma animale. Ma l'uomo che conosce i fini non è più un animale nel senso stretto del termine, non è più un animale, conosce i fini ultimi. Ecco, quindi quello che si vuole affermare è questo, che la ragione umana può conoscere i fini ultimi. E su questo qua, su questo è il problema di tutta la filosofia attuale, di tutti i dibattiti. La scissione nel campo filosofico oggi è questa, tra coloro che ritengono che l'uomo possa essere soltanto un conoscitore di mezzi, a livello più complesso, molto più complesso della scimmia, dell'animale che comunque organizza già qualcosa, perché la conoscenza dei mezzi si trova anche negli animali.
E se noi diciamo che l'uomo conosce soltanto i mezzi, dobbiamo dire che tra l'intelligenza degli animali non umani e quella dell'uomo non c'è una differenza qualitativa, non c'è una. E quindi possiamo anche, voi capite l'animalismo, capite tutto ciò, anche l'idea che l'uomo sia in realtà che anche gli animali siano delle persone, addirittura, perché, e se essere persona vuol dire conoscere soltanto i mezzi, anche gli animali sono persone, cioè devono essere rispettati. Ma se invece è proprio dell'uomo la conoscenza del fine ultimo, non vi ricordo che Hobbes, Tommaso Hobbes, il grande filosofo del 1600, diceva che appunto che l'uomo non poteva conoscere il fine ultimo, negava la conoscenza del fine ultimo. Ed è su questo che si separa la filosofia. La presenza della ragione divina nell'uomo significa della capacità di poter distinguere il vero dal falso, il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, e fa sì che la razionalità umana non sia puramente strumentale e che i fini dell'essere umano non siano dettati da una necessità biologica o naturale, ma siano oggetto di conoscenza e di articolazione in un regime di libertà. Questo è il concetto cristiano di dignità umana. E su questo, proprio per illustrare questo rapporto tra legge naturale e legge eterna, San Tommaso parlava appunto Sant'Agostino usava la metafora dell'anello che nella cera lascia l'impronta, no? Quindi, pur restando l'anello separato dall'impronta, però c'era l'impronta della ragione divina in noi. San Tommaso usa la metafora della luce che illumina senza abbandonare la fonte originaria della luce. Allo stesso modo, la ragione divina o legge eterna illumina la creatura razionale e diviene la sua legge naturale. Bene, quello che è successo in seguito è la scomparsa della legge naturale, la scomparsa, scusate, della legge eterna. Ciò che scompare a poco nella storia del pensiero umano è l'idea della legge eterna. E già scompare, direi, con i pensatori del diritto naturale dei moderni, con Grozio, con i pensatori moderni, scompare la legge eterna, cioè scompare il fatto di riconoscere che la ragione che c'è divina, che c'è in noi, viene dalla partecipazione della legge eterna, perché questo viene percepito come una forma di subordinazione. Mentre l'uomo, ecco, deve essere la fonte della ragione, dei principi della ragione, e quindi abbiamo la razionalità pura del cartesianesimo, del razionalismo, del giusnaturalismo moderno, perché appunto la legge naturale si regge ormai soltanto su dei principi puramente naturali. E questo conduce a che cosa? In sostanza, alla perdita della conoscenza dei fini, dell'idea della conoscenza dei fini. Inevitabilmente, perdendosi l'aggancio con la legge eterna, la ragione naturale ritorna a conoscere solamente i mezzi. Io purtroppo non posso farvi degli esempi, ma potrei mostrarvi, analizzando il pensiero di alcuni famosi giusnaturalisti del 1600 e del 1700, che ormai la loro conoscenza della legge naturale è conoscenza dei mezzi. dei mezzi per la socievolezza umana, per l'umana socialitas, come appunto diceva Pufendorf, eccetera, giusnaturalisti del 1600. Cioè, visto che l'uomo è un animale sociale, ci sono dei mezzi razionali per dire quello che l'uomo deve fare, e questa è la legge naturale, ma questa è conoscenza dei mezzi, non dei fini. E quindi la perdita della legge eterna, cioè la perdita del raggio che viene da Dio, della ragione divina che illumina dall'interno, è la perdita della conoscenza dei mezzi, perché la legge naturale per il cristianesimo è la legge della presenza di Dio nell'uomo. Questa è la dottrina cristiana. Dio è presente nell'uomo, è presente per natura e poi sarà ancora più presente per grazia attraverso l'opera di Cristo, ma è la presenza del divino in noi. E come si dimostra la presenza del divino? Dal fatto che noi possiamo conoscere i fini ultimi, da questo fatto. Ma appunto l'esito di tutto questo è la perdita, cioè della legge eterna, è il nichilismo. Cioè, se l'uomo conosce solo i mezzi, l'uomo è un animale tecnologico e il nichilismo è il suo orizzonte fondamentale. Però la storia non finisce qui. La storia non finisce qui perché nell'epoca dei diritti ritorna a diffondersi la convinzione che vi siano azioni di per sé cattive, come la tortura, come la schiavitù, e azioni di per sé buone, come il riconoscimento di diritti inalienabili e inviolabili. Ecco, vi siano azioni di per sé, dire che vi sono azioni di per sé buone e azioni di per sé cattive, vuol dire ritornare ad ammettere in qualche modo che possiamo conoscere dei fini ultimi. Oggi la situazione è molto complessa perché c'è tutto e il contrario di tutto. E riuscire a decifrare l'epoca contemporanea è estremamente difficile. Tutto che è molto più complesso, ce ne sono tante altre parti. E direi che però c'è anche questa ammissione. E noi dobbiamo chiederci allora, di fronte nell'epoca dei diritti, nel momento in cui qualche cosa di cattivo, che in sé cattivo, viene riconosciuto come tale, allora dobbiamo chiederci su che cosa si poggia questa giustificazione di queste cose. Dire che, come dicono alcuni miei colleghi giuspositivisti, che ci troviamo di fronte a un consenso delle genti, a un'opinione che può cambiare domani, non è assolutamente soddisfacente. Nessuno di coloro che afferma che la tortura è un male in sé ammette l'idea che domani però si possa dire no, invece si può torturare tranquillamente un essere umano. Ognuno che fa questa affermazione lo fa come valore assoluto, non lo fa come qualcosa che è un'opinione. Quindi è importante riconoscere che la necessità di una fondazione filosofica delle convinzioni morali del nostro tempo. E ciò che è importante è riconoscere che l'apprensione dei primi principi da parte della ragione umana richiede una spiegazione non puramente naturalistica, anche se non implica necessariamente una spiegazione filosofica, religiosa. Bene, io a questo punto però vorrei concludere, perché c'era una parte che non posso fare senza andare al di là del tempo che mi sono preso e che riguarda il modo di concepire, è una parte che non posso farvi se no vi appesantisco troppo, e che riguarda il modo di concepire la legge naturale non come un precetto in un certo senso, ma come un principio, come un orientamento, ed è anche questo. È una cosa, comunque potete leggerla, perché penso che sarà pubblicato il testo di questa conferenza. Ecco, quello che volevo dire semplicemente in conclusione è questo, che l'idea della legge naturale è l'idea della interiorizzazione della legge divina nell'uomo. E questo spiega anche la tesi protestante, spiega anche la tesi protestante. Voi sapete che gli protestanti, che pure rifiutano l'idea di una legge naturale, però ammettono l'idea di una comunicazione personale tra l'uomo e Dio. Cioè il famoso calling, la chiamata che viene fatta da ogni essere umano, singolarmente considerato. Dio parla ad ogni uomo e lo chiama. E lo chiama, questa è un'idea fondamentale del puritanesimo, per esempio, no? E chiama ogni uomo. Ecco, là c'è l'idea della legge naturale dei protestanti. Però, ecco, non è una legge universale, perché è una chiamata, la chiamata è sempre individuale, è sempre fatta a te soltanto, e vale solo per te. E questo quindi è contrario all'idea della legge naturale nel senso cattolico, invece, che è un insieme di principi che sono validi per ogni uomo, eccetera. Però anche qua noi possiamo constatare lo spirito cristiano, cioè l'idea di una interiorizzazione della legge divina. Questa interiorizzazione in questo caso avviene in maniera individualistica, proprio per una religione improntata all'individualismo, qual è quella protestante, puritana, ma riflette sempre questa idea della interiorizzazione della legge divina in noi, cioè in sostanza l'idea cristiana è che in questo essere umano creato da Dio c'è qualcosa che non è puramente creato da Dio, perché è Dio stesso. Questo è. C'è qualcosa che non è. E su questa base si può capire tutta la dottrina della persona, per esempio, e quindi della dignità, della intangibilità della persona umana. E poi anche, ovviamente, la stessa dottrina della legge naturale. Ma in sostanza lo sforzo che parte con San Paolo e i padri della Chiesa è quello di capire proprio questo, come ci possa essere qualche cosa di non creato in questa creatura. E questo qualcosa di non creato in questa creatura è interno a questa creatura, non è qualcosa di esterno ad essa. In questo la legge è scritta nel cuore, essere legge a se stessi, eccetera. E questo è interno. Dio è più intimo a me di me stesso. Ecco, diceva Sant'Agostino. Pensiero ripreso anche da San Tommaso per dire come ci sia un principio divino nell'essere umano e nella dottrina del. Ora, questa verità che viene da una fede, da una religione, qual è appunto quello che è il cristianesimo, però nello stesso tempo richiede una spiegazione filosofica. Perché non intende riferirsi a un modo d'essere dell'uomo, cioè ad una ontologia, ad una antropologia umana che poi spiega una serie di cose, come appunto l'essere uno spirito e non semplicemente un'anima, ma anche essere uno spirito. Essere una persona con una determinata dignità. Spiega cioè una serie di implicazioni filosofiche per cui la dottrina della legge naturale, per questo motivo, è così essenziale per il cristianesimo. Grazie, mi scuso per la.